Farò una semplice riflessione, io dico considerazioni sparse, quelle che faccio con i fratelli quando ci incontriamo. Mi aveva colpito molto nella lettera di convocazione di questa assemblea, quella che avete ricevuto da Antonio, la parola con cui è stata introdotta, quella del Salmo 133. Com'è bello, com'è dolce che i fratelli vivano insieme, la voglio proprio rileggere, e come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste, e come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione e la vita per sempre. Ecco, ho letto questa parola che introduceva la convocazione di questa assemblea e mi ha colmato di gioia, perché essere convocati insieme dal Signore è bello. Prima qualcuno mi chiedeva quando risale la confusione, ci ho dovuto mettere un po' e poi mi sono ricordata, al 79. Ma perché vi dico questo? Perché ogni volta che c'era un ricordo, soprattutto i primi anni, ogni volta che c'era una convocazione per un qualunque motivo, dire che era una gioia incontrarsi era poco, e io mi auguro che sia ancora così, perché dà gioia, è prezioso incontrarsi insieme, convocati da Dio, perché è un motivo di grande benedizione, come dice la parola, per noi. Là il Signore manda la benedizione. Allora questa benedizione oggi è qua. Siamo sotto la benedizione di Dio, che già, io sono arrivata quasi al termine della preghiera, ma ho capito, è già scesa copiosa, già sta radicando come un olio, scende sulle nostre ferite ogni volta che ci incontriamo, come una rugiada nel deserto. E allora io volevo iniziare con voi, questo è il primo pensiero questa mattinata, proprio accogliendo questa benedizione di Dio come la cosa più preziosa di questa giornata. Tutto il resto è una conseguenza, ma la cosa più preziosa e che Dio benedice noi e questa assemblea. A volte arriviamo a queste assemblee, magari a questi incontri, a questi momenti, con qualche fatica, con qualche tensione, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questi rinnovi, no? Per cui il nostro cuore non è scevro da tutto quello che accade, no? Intorno. Oppure si arriva con particolari attese o anche con timori, con travagli, chi deve dire di sì, chi deve dire di no, perché è più difficile dire di no a volte che dire di sì. Allora lasciamo cadere tutto questo adesso, perché siamo convocati da Dio, Lui è qui e ci sta benedicendo nella misura in cui viviamo la bellezza, la dolcezza, la gioia di stare con i nostri fratelli e con le nostre sorelle. Allora possiamo fare questo ritornello? Lo so che vi prendo così, cioè, il bello della diretta, ma voi siete bravissimi. Lo facciamo un attimo, ce lo diciamo che è bello stare insieme e riceviamo questa benedizione. Qua il Signore manda questa benedizione.
Oh, appunto,
l'atto di unire è gratuito, perché stare insieme è più facile starci in difficoltà che con la gioia, se seguiamo il nostro cuore, se seguiamo la mentalità del mondo, invece noi stiamo insieme nella gioia con la benedizione. Allora, se siamo qui, immagino, siamo tutti anziani, animatori, è perché nella nostra vita abbiamo vissuto una Pentecoste, se no non avrebbe senso essere qui. E allora, pensando a questo, mi veniva in mente una delle cose che commentava il Cardinal Siemens quando commentava, che diceva quando commentava il brano della Pentecoste. Lui diceva che le lingue di fuoco che si posano sul capo degli apostoli, così come questo fuoco che si è posato su di noi, sono il segno della missione, sono la risposta a quella preghiera di Gesù quando dice sono venuto a portare, quel desiderio di Gesù quando dice sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. L'esperienza di Pentecoste, che è a fondamento del nostro esistere come corrente di grazia, come movimento, da queste parole capiamo che è una grazia che ci è stata data non appena per sentire un calore, non appena per sentire un conforto, ma ci è stata data perché si affretti la realizzazione di questo desiderio di Gesù. Fuoco sulla terra, affinché si affretti l'avvento del regno di Dio. E questo regno di Dio deve essere edificato, deve essere annunciato tra l'umanità. Ecco perché queste lingue di fuoco si dimostrano. E questo annuncio del regno di Dio è dire che il regno di Dio è vicino, è mostrare questa vicinanza di Dio con la nostra vita nuova. E questo è l'essenziale di qualunque ministero, di qualunque servizio, di qualunque chiamata. Vicino a voi è il regno di Dio. La nostra vita deve dire questo, il nostro servizio deve dire questo. E allora possiamo dire che noi non siamo soltanto stati oggetto di questa grazia, la grazia dell'effusione dello Spirito, ma siamo stati chiamati tutti, nessuno escluso, ad essere portatori di questa grazia. Perché come dice San Paolo, siamo stati investiti di questo ministero, siamo stati travolti. E siamo stati travolti di questo ministero per misericordia, per la misericordia di Dio, dice la lettera di San Paolo, cioè è proprio scaturita dalla misericordia di Dio. È da qui che scaturisce il nostro impegno, da quell'amore che è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Da quell'amore che ci spinge a servire. Quante volte lo diciamo? È l'amore di Dio che ci spinge. Io spesso dico che ci costringe, a servire, ma a servire nella gioia. Perché siamo debitori di amore, cari fratelli. E questo lo voglio sottolineare, questo amore che abbiamo sperimentato, che abbiamo conosciuto nella nostra vita, non solo ci spinge a servire, ma a servire nella gioia. Come dice il Salmo 100, servite il Signore nella gioia. Vedete, i discepoli, quando vengono inviati e poi tornano ad annunciare il regno di Dio, ci dice il Vangelo che tornarono pieni di gioia. E nei Vangeli Gaudium, Papa Francesco definisce questa dei discepoli, questa esperienza dei discepoli, la definisce come la gioia missionaria. Quando noi facciamo questo, il nostro cuore si riempie di gioia, anche nelle tribolazioni, perché non è una passeggiata annunciare il regno, costruire il regno, ma malgrado questo, il cuore si riempie di gioia. E allora ecco perché dalla misericordia di Dio, da questo amore di Dio, ciascuno ha ricevuto una grazia speciale, una grazia particolare per edificare la comunità, per costruire il regno di Dio. A ciascuno, dice la prima lettera ai Corinzi, la ricordate sicuramente tutti a memoria, a ciascuno, e sottolineo a ciascuno, non a tutti, a ciascuno è data una manifestazione particolare, unica, diversa dello Spirito, perché in tutti noi che siamo qui, in ciascuno di noi, si è manifestata la grazia di Dio. Ciascuno di noi è oggetto della manifestazione dello Spirito, che anche se è diversa, se è particolare, è comunque orientata, è comunemente orientata all'edificazione, all'utilità comune. Diceva Salvatore nella relazione conclusiva, molti di voi probabilmente c'erano all'Assemblea Nazionale, commentava proprio questi versetti della lettera degli Efesini al capitolo 4: a ciascuno è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. E spiegava Salvatore che la grazia è il carisma, e questo non è uguale per tutti. La misura del dono di Cristo è lo Spirito Santo, e lui stesso, lo Spirito, è dono e donatore. E seguendo il commento della lettera agli Efesini, leggeva: alcuni ha dato di essere apostoli, alcuni di essere profeti, alcuni evangelisti, altri pastori e maestri. E quando questo carisma, qualunque esso sia, e qui ce ne sono tanti quanti siete voi, quanti siamo noi, anzi, tanti doni quanti siamo noi, il carisma cresce però nella misura in cui si fa servizio, che noi diciamo ministero. Nella misura in cui diventa servizio, questo carisma cresce ed è dato dallo stesso Spirito, perché il corpo si è edificato. Ieri sera anch'io ho avuto l'incontro di preghiera settimanale della mia comunità, no? Avevamo celebrato la messa, che è quella di oggi, del Corpus Domini. Ed è bello come il Signore ci faceva contemplare durante la preghiera non solo il corpo di Cristo presente nelle specie eucaristiche, ma il corpo di Cristo che eravamo noi in quel momento. Questo corpo che deve essere edificato con i doni e il contributo di ciascuno. Edificare è proprio uno degli scopi, del fine principale dei carismi, edificare. A questo servono i carismi, a edificare il corpo, a edificare la comunità cristiana, ma anche a edificare la città di Dio tra gli uomini, cioè a costruire il regno di Dio. Ma ribadisco, non solo qualcuno deve fare questo. La parola di Dio è molto chiara su questo. Ciascuno, tutti qui, tutti noi qui che siamo radunati, abbiamo ricevuto questa chiamata, sia chi è candidato per un ruolo pastorale, sia chi sarà eletto, sia chi non lo sarà, sia chi terminerà un mandato, sia chi sarà confermato, chi non lo sarà, ma poco importa. Perché se siamo qui, se tu sei qui, è perché stai rispondendo a una chiamata. Altrimenti non sarebbe questo il tuo posto, se non sei qui per rispondere a una chiamata, cioè quella di servire la causa del regno di Dio. Perché servire il regno di Dio, cari fratelli, non è questione di voti, è questione di amore. Ce lo siamo detti in tutti i modi, in ambito ce lo diciamo: mi ami tu? Non è una questione di voti, di preferenze, è una questione di amore. Poi a qualcuno sarà chiesto chiaramente di farlo attraverso un ministero più specifico da un punto di vista pastorale, ma ad altri in maniera diversa. Alcuni ad esempio dovranno fare i cirenei, aiutare i fratelli a portare la croce di un ministero pastorale. Guai quei fratelli che hanno questo ministero se non hanno accanto qualche cirineo. È fondamentale Amico, amici, non abbiamo idea quanto è importante. Altri metteranno invece a disposizione i loro doni, le loro capacità, il loro tempo, in altri servizi. Ma la cosa importante è che siamo chiamati a farlo insieme. E tutti noi siamo investiti, siamo stati investiti da questa corrente di grazia. E tutti noi abbiamo accolto con gioia questo manifestarsi di doni, di carismi, soprattutto in passato che eravamo stupiti, ancora non si conosceva, non si parlava di questo nella Chiesa. Quindi siamo stati travolti dallo stupore, dalla gioia, ma ancora dobbiamo desiderare di accogliere queste molteplici attività, queste grazie che derivano dallo Spirito Santo, l'azione dello Spirito. Ma poi che cosa ne facciamo? E che cosa ne abbiamo fatto? Chiedo a noi più anziani. Ma che cosa ne facciamo? Chiedo a tutti noi. Perché questa dello Spirito, questa manifestazione dello Spirito, è una ricchezza. È una ricchezza straordinaria. Ma non solo va accolta, va anche promossa, va anche valorizzata. Però è una ricchezza scomoda. E questo ce lo dobbiamo dire. Perché non è soltanto che bello. Oh, guarda che bello il fratello come prega, oh, guarda che bello il fratello che carisma profetico, ma è una ricchezza scomoda, perché innanzitutto per poter crescere e svilupparsi ha bisogno che noi manteniamo l'unità, ha bisogno di questo, e quindi questo è un impegno serio. Ogni tanto vedo qualche faccia che conosco di qualche fratello e collega. E non solo ci obbliga a mantenere l'unità, che è uno dei modi con cui noi dobbiamo morire, quando Gesù dice chi non perde la propria vita, ecco, per mantenere l'unità bisogna perdere la propria vita, il proprio punto di vista, le proprie egoismi. Quindi è uno dei modi in cui realizziamo la parola, chi non perde la propria vita per causa mia. Ma è scomodo perché ci abilita immediatamente al servizio del regno di Dio, ancora prima che qualcuno ci affitti un ministero. Il carisma stesso, il dono, già ci abilita a metterci a servizio. Poi lo faremo in obbedienza, certamente. A servizio della comunità, chiaramente, della Chiesa, dei fratelli, ma tutti. Papa Francesco dice spesso questa cosa, no? Che lo Spirito Santo dà la pace, ma non ti lascia in pace. Non ti lascia in pace, perché provoca una svolta nella tua vita, perché ti sorprende, ma non una volta per tutte. È un continuo cambiare, è un continuo fare un passo avanti, ci cambia continuamente la vita, sempre. Per questo è una ricchezza scomoda. Ma vale la pena, a proposito di questo, così che casomai qualcuno di noi avesse la tentazione di accomodarsi, io vi confesso che veramente pensavo di accomodarmi, ma lo dico e non è per dire una frase, pensavo, finito adesso, insomma, ho metà, sono diventata suocera da pochi giorni, insomma è anche il caso che, no è vero, adesso prima lo ero diciamo di nome, adesso sono proprio con la patente di suocera, ma vale la pena, ripeto, per chi ha avuto il pensiero forse di accomodarsi. Avevo detto quando mi hanno chiesto di fare la delegata della preghiera che era l'ultima cosa che facevo a livello nazionale. Ho detto vabbè, poi basta, poi basta. San Gregorio Magno dice, nella sua regola pastorale, se avete il famoso libretto di Padre Bentivegna lo trovate questo, bisogna avvertire i tipi pacati affinché amando più del necessario la pace che possiedono, Spirito Santo mi ha dato tanta pace e voglio rimanere così, non perdano il desiderio di possedere quella eterna, perché l'amore eccessivo per una vita tranquilla e il timore delle umane seccature non li distacchi dall'amicizia con Dio. Quindi attenzione fratelli, quando diciamo basta, io ho dato, adesso mi devo fermare, adesso devo riposare. E se qualcuno avesse dubbio, vabbè, ma io sono piccolo, io so fare poche cose, no? Sentite cosa dice Bonheur, quando parla della vita comunitaria. Lui dice: soltanto quando tu parla di una catena, soltanto quando tutti gli anelli reggono fino al più piccolo, che una catena non può essere spezzata. E poi aggiunge, questo è importante, una comunità, e noi siamo una comunità, poi c'è la piccola comunità, questa è la comunità regionale, diciamo, una comunità che tollera anelli inutili, prepara con questo la sua rovina. Capite che nessuno di noi può dire io sono inutile? Una comunità che tollera anelli inutili prepara con questo la sua rovina. Significa che nella comunità nessuno è inutile e tutti devono essere non solo stimolati, incoraggiati, ma promossi. Nessuno può stare, sì, ma io sono un anellino, non serve a niente, ma se rompi l'anellino, cioè se rompe la catena. Allora oggi non pensiamo subito agli altri, pensiamo a noi stessi, perché diciamo che quel fratello effettivamente non fa mai niente, è colpa sua se la comunità non funziona, perché il primo pensiero è quello, ci passano davanti tutti quelli che noi consideriamo piccoli anelli inutili. Non è compito mio, non mi riguarda, mica... questi sono noi pensieri che ci... Allora oggi, cari fratelli, è quel giorno, è quel momento per la comunità di salire al piano superiore, cioè di andare lì dove i discepoli hanno vissuto i momenti più decisivi per la loro fede, no? Lì dove Gesù li amò sino alla fine, la lavanda dei piedi, il discorso dell'addio, l'ultima cena, l'ascensione, l'effusione dello Spirito a Pentecoste, cioè rechiamoci spiritualmente in questo piano superiore. Che cosa significa salire al piano superiore? Oggi è il giorno di salire al piano superiore. Significa per noi dare il primato allo Spirito, al silenzio, all'ascolto, alla preghiera, perché abbiamo bisogno di avere i sentimenti di Gesù. Dobbiamo avere il pensiero di Cristo. Dobbiamo salire al piano superiore per avere il pensiero di Cristo e non il pensiero del mondo. Dice San Paolo che l'uomo naturale, infatti, non comprende le cose dello Spirito, le cose di Dio, perché per lui sono follia. E se noi non saliamo al piano superiore non possiamo comprendere le cose dello Spirito, non possiamo avere il pensiero di Cristo, perché è la sapienza, dice sempre San Paolo, che non è di questo mondo, non è dei dominatori di questo mondo. Noi infatti non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio. E quindi dobbiamo salire al piano superiore per non seguire le inclinazioni del nostro cuore, dei nostri sentimenti, dei nostri calcoli, per non avere spirito di supremazia. Dice: ma io non ce l'ho, e io invece ci combatto ogni giorno. Sono contenta quando trovo fratelli il cui cuore è lontano. Io devo combattere ogni giorno con il mio tentativo sempre di prevaricare, con le parole, con le motivazioni, non con spirito di realizzazione. Questo è lo spirito del mondo, ma Gesù ci vuole agnelli. E mentre il mondo ci insegna che dobbiamo essere lupi, no? Nel lavoro, per fare carriera, per avere successo, non ti far mettere i piedi in testa, non ti far sorpassare, Gesù ci vuole agnelli, non lupi, cioè senza rivalità. Non avere lo spirito del mondo, cioè non avere valutazioni prive di discernimento spirituale, ma entrare in questa amorosa obbedienza allo Spirito, invocando uno di quei doni che forse ci dimentichiamo spesso di invocare, che è uno dei doni dello Spirito Santo, che io ho riscoperto e mi piace tantissimo, che è il dono del consiglio. servono nel consiglio? È quel dono che spinge, ci spinge, per opera di Dio, a conformarci a Cristo, cioè ad avere il suo pensiero, a fare come avrebbe fatto lui. Io adoro Charles de Foucault, sono innamorata da sempre. E lui faceva così i suoi discernimenti. In ogni cosa io mi chiedo, come avrebbe agito Gesù? Cosa avrebbe detto Gesù? Così lui faceva i suoi discernimenti. E il consiglio, lo spirito del consiglio, è proprio questo, ci spinge a guardare le cose, ad agire, a parlare secondo i sentimenti di Gesù, come avrebbe fatto lui, con quella letizia, con quella gioia che accompagna ogni servizio d'amore. Allora, forse io mi sto allungando, non capisco una... Tu mi fai il segno, io taglio. Così afferma San Paolo, in questa maniera noi non saremo più come i fanciulli sbattuti di qua di là, dai venti, dai pensieri, dalle correnti, trasportati qua e là, ingannati. Perché questa, dice San Paolo, è qualcosa che conduce all'errore. Al contrario, se agiamo secondo la verità, nella carità, tenendo a lui che è capo, che è Cristo, e allora non saremo più sbagliottati. Allora salire al piano superiore significa entrare in una logica soprannaturale. Noi dobbiamo pensare in maniera soprannaturale, fratelli. Non ci basta fermarci qua. Attenzione, questo lo spiega molto bene Padre Canta alla Messa, ma non andatevi a cercare. Soprannaturale non vuol dire al di sotto della ragione. Noi non dobbiamo mai essere irrazionali, ma vuol dire che superiamo la ragione. Cioè è qualcosa di più, non di meno. L'irrazionalità è meno della ragione. E un cristiano non può essere al di sotto della ragione, ma al di sopra, cioè qualcosa che è ancora di più della semplice ragione umana. Oltre. Quindi ai criteri umani si aggiungono quelli spirituali, ma i criteri umani rimangono, e anche nel nostro regolamento si fa un elenco di criteri umani e spirituali, no? Che coloro che svolgono un servizio, qui in particolare si rivolge a chi ha servizi di pastoralità o di governo, ma che i fratelli, requisiti che i fratelli devono avere. Perché ogni carisma si incarna, come si dice, la grazia presuppone la natura, no? Presuppone la conoscenza, presuppone un minimo di cultura, questo ce lo diciamo sempre. Ma quali sono questi requisiti? Velocemente, no? Quelli umani, razionali, che ci devono essere nella nostra vita. Avete capito che non sto parlando solo a chi sta nelle liste dei candidati, vero? Sto parlando a tutti, no, perché non è che sto parlando a tre persone, sto parlando di buon senso, equilibrio, responsabilità, moralità, cammino di conversione, conoscenza della parola di Dio, che dobbiamo conoscere tutta a memoria, io però dimestichezza con la parola, magistero, formazione, maturità ecclesiale, impegno temporale adeguato, perché no, può anche dire io voglio mettermi a servizio, però c'ho il libero solo dalle 22 alle 23 della sera. Sì, fai dedica all'intercessione, che è un grande servizio, chiaramente, non potrò svolgere altri ministeri che richiedono la mia presenza. Quindi ci sono dei criteri, diciamo, umani e spirituali che sono necessari, dai quali non possiamo prescindere. Dicevamo all'Assemblea Nazionale, una persona che è chiamata ad essere una guida deve essere una persona comunque risolta, cioè che vuol dire una persona risolta? Io ho ancora mille problemi da risolvere nella mia vita, però vuol dire una che non cerca in un ruolo la propria realizzazione, perché ha bisogno di appagamento, perché non è soddisfatto, che ha bisogno di colmare un vuoto. Questo vuol dire una persona risolta. Io direi una persona che ha fatto di Gesù l'opzione fondamentale della propria vita. E chiaramente non può essere uno all'inizio del cammino, perché come dice la parola, se no il diavolo se lo mangia. Deve essere sicuramente una persona capace di relazioni, io dico di amicizia. Perché l'amicizia spirituale è un'amicizia fraterna che supera la fraternità. Supera. È di più. Se siamo orsi, è difficile costruire la comunità. Che è un costruttore di pace, di unità, cioè che anche se avesse tendenzialmente un carattere un po' irascibile, ha imparato nello spirito e anche con l'aiuto fraterno a governare. Che ha una comunità di spalle. L'ho detta adesso quasi per ultimo, ma è fondamentale, uno dei primi presupposti, che ha una comunità alle spalle. Non siamo liberi battitori qua, siamo frutto, espressione di una comunità con cui camminiamo. Ma la logica soprannaturale di cui parlavo ci fa andare ancora oltre questi criteri. Non basta dire ce l'ho. Vi faccio sorridere, quando proprio all'Assemblea Nazionale, mi sembra, o al Consiglio, non mi ricordo uno degli ultimi consigli, ma all'Assemblea, a un certo punto in una relazione Salvatore ha fatto tutto un elenco di queste cose, no? E io ho cominciato a dire questo ce l'ho, questo no, questo proprio non ce l'ho, questo ma alla fine ho detto no, io non posso fare, perché più della metà delle cose ancora non mi appartengono, nel senso che, no? Ma la logica soprannaturale ci fa andare oltre, nel senso che poi siamo in cammino, dobbiamo crescere, è chiaro, no? Non è che siamo già perfetti. Ci fa andare oltre, ci fa riconoscere l'unzione. Questa è la logica soprannaturale, quella che ci fa pensare come pensa Gesù. Quell'unzione che a ben vedere, come ci racconta la scrittura, si posa su un giovinetto che stava lontano a pascere le pecore, che non rispondeva nell'immediato a quei criteri, a quei requisiti che una logica esclusivamente umana avrebbe indicato. Vi ricordate la storia, no? Dio dice a Samuele, ungerai colui che io ti dirò. E Samuele, che pensava che il segno della predilezione corrispondeva a un aspetto fisico, a delle prestanze, anche a delle qualità fisiche, perché doveva essere un condottiero, perché, no, lui dice, oh, deve essere uno che ha le qualità per fare questo, e quindi non riconosce immediatamente. Ma Dio respinge questo punto di vista prettamente umano che ha assunto Samuele, perché la scelta divina non è guidata dall'impressione che può suscitare una statura imponente, un corpo ben fatto. Samuele però non sa vedere con gli occhi di Dio, cioè non sa andare oltre, non riesce a stare al passo con Dio. Infatti aveva lasciato fuori il più piccolo. E quando lui dice, li abbiamo visti tutti, non è questo, non è questo, non è quello, sono finiti, e invece Dio puntualizza, rimane più piccolo, rimane più piccolo. Non ciò che l'uomo vede, l'uomo vede l'apparenza, il Signore vede il cuore. Quindi ci sono anche i requisiti carismatici, fratelli. E poi c'è la logica del Vangelo, che ripeto, è una logica soprannaturale. E noi dobbiamo imparare a entrare e a pensare in maniera soprannaturale. Come dicevo prima, il servizio che ci è stato dato discende dalla misericordia di Dio, l'abbiamo detto, lo afferma San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, quando dice che noi siamo stati investiti di questo ministero per la misericordia di Dio. Quindi, aggiunge San Paolo, non ci perdiamo d'animo, è per misericordia di Dio che siete stati, non per la vostra condanna. Quindi non ci perdiamo d'animo. Cioè San Paolo riconosce che questo servizio che vi ha affidato il Signore è un gesto di grande misericordia, non è una condanna. E per questo gli infonde fiducia e coraggio, tanto che nessuna difficoltà riuscirà a scoraggiarlo a San Paolo. Ecco perché si serve nella gioia. Ecco perché si serve nella gioia. È di Dio l'iniziativa di amore, di fiducia, di volersi servire di te, della tua collaborazione. E capire che questo ci fa comprendere come questo servizio, adesso mi rivolgo un po' di più ai futuri coordinatori, a qualunque livello, non consiste principalmente in cose da fare o in parole da dire. Non so parlare, Signore, come farò? Certamente ci saranno cose da fare, a voglia, anche tante. Ma principalmente consiste nel dare la vita per i propri amici. Chi perderà la propria vita per causa mia la salverà, e ancora nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Quindi è solo a causa del suo amore che ci facciamo servi perdendo la nostra vita, dice la scrittura, quanto a noi siamo vostri servitori per amore di Gesù. Per amore di Gesù. Cioè Gesù, Signore, è l'oggetto esclusivo di, per San Paolo quando afferma questo, del suo agire e del suo predicare. Gesù, Signore. Cioè il suo cuore è libero. Libero da ogni ricerca di gloria, da ogni ritorno, da ogni convenienza. Dirà addirittura: io sono schiavo, servo, tutto impegnato a lavorare per il servizio di un altro. E tutto quello che faccio, lo faccio per lui, per la gloria sua. Ecco cosa significa: siamo vostri servitori per amore di Gesù. Cioè sono così lontano da arrogarmi qualsiasi gratifica dal mio servizio, da non rifiutarmi neanche di essere vostro schiavo. Ma stai prendendo quante ne voglio, ma chi la vuole forte, chi la vuole brutta.
Io tante cose, io dico cose che ho detto io, mi dà cose così, non funziona più.
Lo spirito, pensavo che sarà stato. Io non sto dicendo cose che ho sentito dire a voi, ma cose che io tante volte ho detto. Ma lui dice: se il Signore ha ritenuto di considerarvi tanto importanti, da abbracciarvi con tanto amore, da decidere di fare qualunque cosa per la vostra salvezza, fino a dare e versare il suo sangue, io mi farò vostro schiavo per amore suo. Questi sono i sentimenti che ci devono abitare nel nostro servizio. Ecco i sentimenti che devono stare nel cuore di chi accetta questo tipo di servizio, questo tipo di ministero. I sentimenti di Gesù. È l'amore di Gesù e per Gesù, quindi quello che abbiamo ricevuto che ci spinge e quello che vogliamo dare, tutte e due ci spingono a mettere. E spingono Paolo a mettersi a piena disposizione dei fratelli della sua comunità, seguendo l'esempio di Gesù. Altro che gratificazione. Seguendo l'esempio di Gesù, e aggiungo, altro che gratificazione. Ce ne parla Isaia al capitolo 53, quando ci presenta il servo, umiliato, non aprì la sua bocca. Si tratta di entrare nella logica della pura gratuità, fratello. Questo è proprio una conversione del cuore, quello dell'amore senza condizioni, non del comando, non del prestigio, neanche del risparmio energetico, però, senza lentezze, senza pigrizia, senza, no, perché noi o
vogliamo comandare, vogliamo, ecco, pure no, non serve, no. Anche meno. Troppe cose facciamo. Nulla c'è dovuto, nulla dobbiamo aspettarci. Non ci sono diritti acquisiti, non ci saranno premi. Diceva insomma un po' di soddisfazione. Gesù ha promesso una sola gioia, quella di aver servito. Bene, servo buono e fedele, hai fatto il tuo lavoro, adesso prendi parte alla gioia del tuo padrone. Questa è la gioia che ci ha promesso per il nostro servizio, quella che avremo per aver servito. Allora, essere servitori per amore di Gesù ci costringe a impostare tutto il nostro servizio in una prospettiva nuova. Innanzitutto è un mandato che riceviamo dalla comunità, ma da una comunità sottomessa allo Spirito Santo. Ed è un mandato che condiziona tutta la nostra vita. Qui ci dobbiamo proprio intendere, fratelli. Cioè non è che uno ha un ministero, un servizio per un tot di minuti al giorno o di giorni della settimana. Anche quando lavoriamo, anche quando ci occupiamo della nostra famiglia, anche quando noi che dobbiamo fare bene tutte queste cose. Ma dice, chi ha un ministero attenda a questo ministero, cioè sia propeso, viva secondo questo ministero che gli è stato dato. Ciascuno viva, quindi imposti la sua esistenza secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri. Non c'è scritto ciascuno metta la grazia che ha ricevuto tre quarti d'ora al giorno a servizio degli altri, ma ciascuno viva. Quindi una prospettiva di vita che si trasforma. E dice Papa Francesco, questo, commentando questa parola, ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, Papa Francesco dice, questo è l'invito alla santità. È l'invito alla santità. Eccolo, significa vivere la santità, non appena dedicare un po' di tempo, un po' di energia a svolgere un incarico. Perché ricevere un ministero fondato su un carisma è una cosa seria. E quindi non una cosa che noi facciamo tra le tante. Allora, un quarto d'ora vado in palestra, mezz'ora vado dall'estesista, poi tra le tante cose vado a messa e poi c'è anche questo. Lo sport, il ciclo delle bocce, ma non è una cosa seria. Ecco una parola sicura, dice Paolo a Timoteo, se qualcuno desidera un compito di pastore, desidera una cosa seria. E quindi è una missione che richiede tanta generosità e lo sguardo rivolto verso l'altro. Abbiamo detto che il modo di essere servo di Gesù è dare la vita. Questo è il modo di essere servo dei fratelli secondo Gesù. Dare la vita, che significa dare tempo, dare energia, dare ascolto. Cristo ha dato la sua vita, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Vi ho dato l'esempio di Gesù, quindi non abbiamo dubbi su qual è il modello. Vi ho dato l'esempio perché voi facciate così. Ma io non sono Gesù. No, però mi ci ha dato l'esempio. E con lo Spirito, piano piano, ci trasforma. In che cosa ha servito Gesù? In realtà le cose molto... Vedete che ha mandato i suoi discepoli a comprare il cibo, a preparare la tavola, no? Ma lui dice, io sono venuto per servire e per dare la vita. Per il riscatto di molti. Cioè, il modo che Gesù ha di servire è dare la vita per la salvezza dei fratelli. Così noi, con la nostra vita, dobbiamo contribuire alla redenzione che il Signore opera. Dobbiamo collaborare alla sua opera di redenzione. Questo lo dice molto bene Sant'Agostino. Il modello di servizio che ci ha lasciato il Signore consiste soprattutto nel contribuire con la propria vita alla redenzione che opera il Signore. Ancora, Gesù servo, ma anche Gesù pastore è il nostro modello da imitare. Cioè, non come il mercenario che quando arriva il lupo scappa, cioè quando arrivano le tribolazioni, i pericoli, troppa fatica, non ci sono i frutti, non ho più tempo, il lavoro mi impegna, i fratelli non mi capiscono. Ecco, questo è il momento in cui se tu sei un mercenario dici basta, mi dimetto e scappi. Il mercenario, quando rischia di perdere troppo la sua tranquillità, di perdere le sue abitudini, quando prova le umiliazioni, che sono la cosa che a noi proprio ci distrugge, perché non è applaudito, non è accettato, punta i piedi e se ne va. L'unico motivo per cui io vi servo è perché siete stati amati dal mio Dio, non perché mi applaudite, non perché mi dite che sono brava, non perché... L'unico motivo che mi serve è che siete stati amati dal mio Dio. Lo diceva un arcivescovo di Bulgaria intorno all'anno 1000. Quindi, se noi serviamo per amore del Signore, le nostre sofferenze diventano le sofferenze di Gesù. In noi abbondano le sofferenze di Cristo. Quindi vivere un ministero, soprattutto pastorale, comporta entrare nelle sofferenze. Ce lo dobbiamo dire, fratelli, se no poi molliamo. Cioè, almeno me l'avete detto, ma ce lo diciamo. In noi abbondano le sofferenze di Cristo. Quindi entrare nelle prove, entrare nelle sofferenze, non è un incidente, mannaggia, un incidente di percorso perché qualcosa non ha funzionato, ma è qualcosa di necessario. Dobbiamo capire che queste sofferenze che noi possiamo vivere in un ministero sono il modo con cui Dio opera in noi. È il modo in cui Dio opera in noi per trasformarci, per mettere in noi i suoi sentimenti. Quindi dare la vita non è qualcosa da fare, non è organizzare il pullman per Rimini, quando andremo a Rimini, se ci andremo ancora, penso di sì. Non è parlare col parroco, con il vescovo soltanto, è la tua vita che si mette in gioco. Questo vorrei che stasera, oggi, ancora messo, toccasse il nostro cuore per la missione, per la comunità. Il Papa ha detto che Gesù sa che la missione è ostacolata dall'opera del maligno. È per questo che l'operaio deve sforzarsi di essere libero da condizionamenti umani di ogni genere. Sono le parole di Papa Francesco, non portando borsa, né sacca, né sandali. Questo significa abbandonare ogni motivo di vanto personale, di carrierismo, di fama, di potere, facendo affidamento solo sulla potenza della croce di Cristo. Ripeto, fare della vita nuova la scelta fondamentale della propria esistenza. Questo è. Ma nessuno si spaventi. È vero che San Gregorio, nella sua guida pastorale, descrive il pastore in una maniera che ci può spaventare: puro nei pensieri, esemplare nelle azioni, discreto nel tacere, utile nel parlare, vicino con compassione, superiore a tutti nella preghiera, eccetera, intransigente contro i vizi. È chiesto questo, però attenzione, nessuno si spaventi, non temiamo, perché l'iniziativa di affidarci il ministero è di Dio, e come dice la seconda lettera dei Corinzi, la nostra capacità viene da Dio, e questo vale per qualunque compito, per qualunque ministero, per qualunque cosa voi siate chiamati a fare. Quindi, cari fratelli, concludiamo con questa parola: non temete, non temiamo. Se oggi, e non ci scoraggiamo soprattutto, non ci perdiamo d'animo, come dice la scrittura, davanti alla fatica, ma soprattutto se oggi avete capito o abbiamo capito che ci è chiesto di dare la vita, non ci spaventiamo. E chiudo ribadendo che una comunità si regge sul servizio di tutti i suoi membri, perché un carisma pastorale, un carisma di governo, non è un fiore che cresce nel deserto, ma è un fiore che cresce in un giardino di fiori, ben curato, un orto botanico, e ciascuno di noi è uno di questi fiori diversi. Quindi nessuno si senta escluso, esentato da dire il suo sì. Quindi non teniamo, fratelli, e lo vorrei dire con forza, perché il progetto di Dio è un progetto di pace e di salvezza per l'umanità. Non temere, perché questa è una parola di fede che Dio sta pronunciando per te oggi. Non temere se ti troverai come Abramo a dover lasciare la tua casa per diventare padre di una grande famiglia. Non temere se, come Mosè, nelle battaglie dovrai ricordarti che Dio cammina davanti a te, io sono con te, io ti vengo in aiuto. Non temere come quando Giuseppe e Maria, se anche tu sarai chiamato ad accogliere un progetto misterioso, un progetto inaspettato, imprevedibile. Non temere, come dice l'angelo, perché hai trovato grazia presso Dio.